e 8 minuti primi, questa è La Dita nella Presa, trasmissione di tecnologia di Radio Onda Rossa. Vi abbiamo parlato di social network e di malware e ora continuiamo con le famose notiziole. Ne abbiamo parecchie, per cui possiamo continuare tranquillamente per quella oretta e mezza, due.
Sì, noi abbiamo imparato, abbiamo fatto nostro il concetto di tesoretto, quindi accumuliamo una serie di notizie in maniera tale che non si possa dire quando ancora sono appena le 22:45 che abbiamo già finito. Abbiamo una coda di notizie che ci permette di continuare a oltranza.
Allora, prima notizia: il sito della Linux Foundation mostra questo ultimo articolo, che traduco a braccio, dice orientarsi nelle regolamenti globali e l'open source, le sanzioni OFAC degli Stati Uniti. Di che stanno a parlare? Stanno parlando di quello che esce fuori anche da un thread in mailing list un po' caldo, ma del resto la mailing list e il kernel di Linux è poco più educata di un gruppo di appassionati di motociclette che dibatte sul motore migliore dalla settima birra, quindi diciamo niente che ci sorprenda molto. E in questa discussione, diciamo, qualcuno aveva notato che siccome tutto quanto il questo è un caso interessante da raccontare, tutti quanti i cambiamenti al codice di Linux passano tutti quanti in mailing list, ma proprio nel senso che la mailing list è il processo in cui le cose avvengono, cioè prima che ci fossero tutti questi strumenti tipo, che ne so, GitHub, quello famoso a livello commerciale, ma anche quelli altri invece open source che esistono, che fanno delle cose simili, in cui sostanzialmente voi potete vedere che ci sono le proposte di codice, poi le revisioni e poi alla fine quel codice viene effettivamente integrato. Siccome prima di questo non c'era niente di tutto questo, prima si faceva tutto quanto in mailing list, tant'è che il sistema Git che sono sviluppati aveva proprio un forte supporto per il passarsi le patch in mailing list, che è un aspetto cruciale, e quindi tutte le modifiche passano lì. Ora c'è una modifica che ha tolto una serie di maintainer di cui molti hanno dei nomi chiaramente russi o comunque sospettabilmente russi, e quindi qualcuno ha fatto: scusate, che cosa state facendo? Cos'è sta storia che avete tolto? Non tutti i russi, perché altri sono rimasti, ma molti russi sono stati tolti dall'elenco dei maintainer, e all'inizio hanno un po' traccheggiato dicendo tipo serviva, risposta che non è stata presa bene. E poi diciamo sul kernel ci torniamo tra poco, cioè sulla mailing list ci torniamo tra poco, e diciamo quest'articolo va a chiarire quella storia di quel commit che in realtà è più vecchio. Cioè dicono in realtà le sanzioni dall'Occidente alla Russia, e in realtà anche non alla Russia, a noi ci riguardano, e se la sanzione contro per esempio Cuba in fondo non ha mai creato dei problemi concreti, perché Cuba è sempre stata sotto embargo e quindi tutti quanti l'hanno sempre saputo che avevi dei problemi a fare cose con persone cubane, e comunque a Cuba per molto tempo hanno avuto le difficoltà con internet, e comunque Cuba è piccola, quindi non è che ci sono poi tutte quante queste persone che ti mandano tutte queste patch
da
Cuba.
Stesso discorso possiamo fare per la Corea del Nord. Sì. Il paese più isolato del pianeta, viene detto, non c'è un consistente scambio di informazioni di nessun tipo. Il fatto che Corea del Nord fosse sotto embargo alla fine ha impattato poco sullo sviluppo dei software, perché appunto era una cosa già intrinsecamente isolata. C'è lo stesso discorso per la Siria, un po' meno per l'Iran, ma l'Iran diciamo non è sempre stato visto, se vogliamo, come non come un paese d'origine dei principali sviluppatori, un paese in senso retrogrado, quindi diciamo non ci si aspettava tantissimo contributi.
E comunque un paese con cui le relazioni con l'Occidente è sempre stato chiaro che sono state tese, quindi chiunque andava a fare cose con persone iraniane, comunque se aveva un ufficio legale con cui parlare, gli diceva: oh, mi verificate che è tutto a posto? E questo invece la Russia è un caso molto diverso.
Sì, perché la Russia per anni ha fornito un sacco di personalità nel mondo dell'informatica, quindi la Russia era un paese grande, molto avanzato dal punto di vista informatico, pieno di persone che collaboravano a questi progetti. E quindi appena questa, la Russia, è stata inclusa nell'elenco dei paesi diciamo sanzionati, e queste sanzioni sono state estese, è stato, diciamo, anche progetti come lo sviluppo di Linux hanno dovuto rispondere a queste sanzioni.
Eh sì, e questo ce lo spiegano dal sito della Linux Foundation, dove dicono: noi non ci possiamo esentare di farlo perché le sanzioni sono, come dire, non concedono ignoranza, e ci sono delle regole che...
E del resto non sarebbe manco credibile l'ignoranza, cioè ormai è diventata una cosa famosa, ecco.
Allora, è vero, però è vero anche che in realtà non tutte le persone russe sono soggette a sanzioni.
No, esatto, ma infatti
questo è più complicato. C'è una lista di soggetti e una lista di organizzazioni per cui si lavora che sono soggette a sanzioni. Tant'è che loro dicono...
Che tra l'altro si è espansa nel corso del tempo, cioè mentre le prime sanzioni alla Russia erano sostanzialmente agli oligarchi del governo Putin o vicini a Putin o a altre persone dell'esercito, man mano che si andava avanti con la guerra, queste sanzioni sono state sempre più estese a sempre più società e sempre più persone.
Sì, e quindi dicono: noi di base dobbiamo togliere le persone russe e poi magari ce le rimettiamo, però nel dubbio il punto è che se noi non verifichiamo che quelle persone non sono coinvolte in entità oggetto di sanzioni, allora le dobbiamo togliere. Cioè non funziona che tu devi essere sicuro che quella persona lavora per, no, magari per un'azienda che collabora con i militari russi, e allora in quel caso probabilmente, no, sarà oggetto di sanzioni, e quindi tu non puoi mettere, non devi avere questa prova, devi avere la prova del contrario. Ok, quindi questo è il motivo per cui in massa hanno tolto un tot di gente dalla lista, certo. Perché insomma, il sistema è inverso. Inoltre, non è nemmeno così ovvio capire, cioè, che cosa vuol dire che le persone, facciamo conto che c'è una persona oggetto di sanzioni, ok? Quindi che lavora, o magari addirittura è il proprietario, no, di un'azienda oggetto di sanzioni, o magari è personalmente nominato come persona da sanzionare, ok? Perché è una persona governativa. Quindi supponiamo che sia, per esempio, no, una personalità politica russa. Però ciò non toglie che magari una personalità politica russa si diverte moltissimo a scrivere tool in Rust, e quindi manda un commit, no, per correggere un bug in una fantastica libreria in Rust. No, per il kernel Linux o per quello che è, uno scenario un po' poco probabile, ma per semplificarci, no, un po' il conto. Ora, si può prendere questo commit? E la risposta della Linux Foundation è sì, tu te lo puoi prendere, cioè non è che è impedita ogni forma di collaborazione. Il problema è, sono quelli che loro chiamano i coinvolgimenti in entrambe le direzioni. Cioè dice: se tu mi mandi una patch non sollecitata, anche se viene da una regione del mondo sanzionata, probabilmente è ok, quindi in generale si può fare e la posso anche accettare. Il problema è se a un certo punto iniziamo a interagire meglio per capire la questione, il che tra l'altro, come dire, è strano, perché magari, no, quella persona ti manda una patch perché ha anche un punto, no, da dimostrare. Quindi supponiamo che ti dica: io ho scritto questo codice perché questo mi sembra che, per esempio, no, che ne so, migliori la stabilità, no, del sistema di controllo della batteria su questo modello di portatile. E tu potresti dire: ma a me non ho, qual è il tuo problema, no? Di un'interazione normale magari chiederesti: guarda, a me questa cosa non mi torna, per me non c'era un problema da risolvere, cosa mi vuoi dire? E allora magari quello ti risponde dicendo: guarda, io ho fatto questi test e mi risulta che l'implementazione attuale è difettosa e che invece la mia sia migliore. Insomma, spesso non è che semplicemente uno ti manda una patch che ti piove dal cielo e tu la integri, ma spesso c'è del dibattito per capire se quell'aspetto è davvero da correggere.
Anche perché se al contrario mi arrivasse una patch che piove dal cielo, io sarei giustamente sospettoso, perché se tu non mi dici niente mi arriva questa cosa, o io riconosco da solo che c'è un problema o la patch non la applico.
Certo, sì, ma tra l'altro è anche nel caso in cui, no, facciamo conto che il bug è noto, è documentato, quindi in qualche senso stavamo aspettando proprio che qualcuno ci mandasse una patch, no? Uno di quei casi che a volte si chiama patch welcome sui bug tracker dei progetti open source, cioè che vuol dire: il bug è noto, se qualcuno ci manda una patch la accettiamo, ma probabilmente noi stessi non la facciamo, no? Questa cosa a volte capita, tipo se qualcuno contribuisce bene, e allora magari qualcuno contribuisce, ma anche in quel caso poi è raro che la cosa è così perfetta che non c'è bisogno di avere un paio di scambi ulteriori, e questo invece non si può fare. Quindi se per esempio tu aiuti quella persona a migliorare la patch in modo, no, che poi si adegui, che non so, agli standard di qualità interni o cose del genere, questo probabilmente non va bene. O anche interagire per capire meglio la questione o diagnosticare il problema, questo non si può fare, ok? Le comunicazioni dovrebbero essere strettamente o monodirezionali quando uno dei due è in, cioè quando il contributore è collegato a una regione o un'entità sanzionata. Invece, se tu per esempio ricevi una patch e poi tu la migliori, però senza dirgli niente, okay, la migliori e la pubblichi tu, questo invece si può fare. Quindi fai caso che uno ti manda una patch, tu la vedi, capisci il punto, però ti sembra che abbia dei difetti, non gli chiedi, dici, mentre normalmente gli avresti scritto dicendo puoi migliorarla, e invece lo fai tu stesso, e allora questo si può fare. Insomma, c'è una lista piuttosto complessa che dice cosa si può e cosa non si può fare. Ora, il thread in mailing list ha subito confermato un importante principio di internet, anzi un principio di Usenet, nasce, che si chiama la legge di Godwin, che dice che man mano che una conversazione su internet prosegue, la probabilità che avvenga un paragone che riguarda i nazisti oppure Hitler tende ad uno, ok? Questo è il principio di
dove uno è la certezza, perché uno non fosse diciamo
è quello che gli altri chiamano 100%,
esatto,
sì. Non so nemmeno se in statistica lo chiamano uno, se me è più una roba da matematici chiamarlo uno. Insomma, in questa discussione questo è successo molto in fretta. Perché è successo? Perché Linus Torvalds, persona che ha diciamo la plomb sotto i piedi, l'ha subito messa su argomenti,
cioè Linus Torvalds, il fatto è che ha scelto un'altra strada, ma se si fosse trovato nella Silicon Valley non è che sarebbe stato tanto diverso da tanti altri personaggi che vogliono appunto quelli lottare nel Colosseo, eccetera. Stiamo parlando di persone che comunque hanno quel modo di comportarsi.
Sì, magari meno manesco, me lo
meno
immagino.
Manesco, però diciamo.
E iniziano a far notare il fatto che lui è finlandese e che comunque sicuramente con i troll russi non ha bene a che fare. Anche comunque qualcuno gli ha fatto notare che secondo lui comunque sulla storia, diciamo, del posizionamento politico della Finlandia nella Seconda Guerra Mondiale gli conveniva farsi i fatti suoi, che generalmente non ne risultava vincitore da questo dibattito. Mi è sembrato davvero bizzarro questo fatto che a un certo punto il ruolo della Finlandia nella Seconda Guerra Mondiale quasi quasi passava per essere un aspetto di opposizione al totalitarismo, ma insomma tant'è, ed era sicuramente una questione marginale e non marginale. Tornando alla notizia, invece, è il fatto che evidentemente le sanzioni che nel mondo continuano ad aumentare, oltre perché a quello che abbiamo già visto è proprio il clima, no, che si fa più pesante, le guerre commerciali si stanno intensificando, e queste passano anche per queste forme, senza andare a citare quelle che chissà se sono solamente delle sparate oppure no, perché è davvero difficile distinguere tra le due, ovvero i dazi a Messico e Canada che Trump ha annunciato. Mi viene a dire che forse quelle non erano vere davvero, ma rientravano solamente nella propaganda.
Che le abbia fatte, quindi ora vediamo che cosa succede.
Ma quelli c'hanno il NAFTA, cioè ha rotto un trattato internazionale così un giorno.
Bisogna vedere gli altri sottoscrittori del trattato che ne pensano.
Sì, penso niente di buono, ma chissà, magari mi sbaglio anche su questo, ma insomma sicuramente le sanzioni del mondo si vanno intensificando un po' in generale, con un protezionismo che si rafforza e che sicuramente è l'anticamera di conflitti ancora più aperti, e che entra anche nel mondo del software libero, un mondo che direi per molto tempo aveva fatto finta che la politica e la geopolitica non li riguardasse davvero, e che mi sembra che sta osservando che non è poi così davvero. E vabbè, questo per quanto riguardava software libero militarismi vari. Molto più sottotono invece direi il modo che hanno altre aziende di rimanere competitive. Si sa che per rimanere competitivi è importante ridurre i costi eccessivi e anche avere delle altissime performance, e quindi insomma anche io mi auguro che anche tu sia una persona che performa altamente. Se lavorassi alla Microsoft dovresti performare ancora di più, perché hanno iniziato a fare dei licenziamenti, ma loro li chiamano dei tagli basati sulle performance, cioè non è che mandano via in generale, mandano via le persone le cui performance non sono ritenute all'altezza, che non è come dire un licenziamento.
Sì, sì,
poi concretamente non gli danno nell'indennità, nel senso tipo un licenziamento però basato sulle performance.
Vabbè, allora è tutto a posto. Cioè non è
quindi
che...
è tutto a posto.
Che cosa c'è da dire? Se tu non performi, non performi. Cioè non è che...
Niente, non c'è niente da dire. Se non che i licenziamenti nelle grandi aziende è un periodo in cui sembrano davvero non fermarsi mai. È vero che sono il rimbalzo negativo di una grande ondata di assunzioni che c'è stata direi con il Covid, e forse anche leggermente prima, perché erano già in una fase di ascesa, che con il Covid sembrava dover aumentare ancora non si sa quanto e che poi invece si è andata a ricontrarre. Però è anche vero che più in generale queste aziende stanno approfittando, come sempre avviene, di queste contrazioni per ristrutturarsi e quindi poter incrementare i loro profitti, perché poi non è che siano in perdita veramente, come senz'altro potreste immaginare. Ora invece chi è in perdita davvero è invece in una posizione molto in alto, cioè che si stanno proprio perdendo qualcosa.
Sì, sì. Sembra che negli Stati Uniti si stiano perdendo una serie di cose. Diciamo che non sono soltanto la serietà nel governo o robe del genere.
Sì,
che
no, quelle le avevamo già per perse.
Infatti le avevamo già per date. Sembra che stiamo perdendo dei datasets.
Sì, quindi dici, dei gruppi di dati, delle carte. Un dataset è una cartella, dai.
Sì, se lo chiamiamo diciamo in XLS, sì, è una cartella.
No, dai, anche in file manageresse.
File manageresse, sì, poi diciamo.
È un insieme di dati, sì, tra
dati,
loro
può essere
correlati.
Un database, può essere sì, appunto dei file, delle cose, comunque sono dei dati, diciamo.
Sì.
È un termine che si usa molto nell'ambito degli open data,
sì,
cioè i dataset sono quell'insieme omogeneo di dati che ti permettono di dire qualcosa, cioè che so quante piogge ci sono state nel corso dell'anno che sono negli Stati Uniti, oppure gli eventi sismici che certo sono successi,
quante tipo, multe per eccesso di velocità, in base a fascia d'età, in base alla qualunque.
Sì, sì, questi sono, basta che voi andate sul sito dell'Istat e potete scaricare, sono libero accesso, un sacco di dataset su statistiche assortite.
Una piccola parte in libero accesso,
ovviamente,
dai.
Ovviamente non sono... Sì, sì,
molti di più ne avrei voluti.
Potete scaricare quelle che sono in libero accesso, ovviamente. Sì. Comunque, diciamo, rientra nel concetto di open data. Ora, praticamente è successa una cosa strana negli Stati Uniti. Si stanno perdendo dataset. Nel senso che il governo americano ha un sito di open data che si chiama data.gov, molto molto, diciamo, molto lineare come nome,
sì,
in cui sono pubblicati i dataset. Praticamente si sono accorti che interrogando il dataset in questione per il 20 gennaio 2020, il 20 gennaio, i dataset disponibili erano 307.854.
Sì.
E facendo la stessa interrogazione 10 giorni dopo, il 30 gennaio, con un giuramento di Trump in mezzo,
sì,
dico questa cosa, diciamo,
così,
come dire, in maniera aleatoria, perché diciamo, come illazione.
Correlazione non è causalità,
esatto,
te lo ricordo.
Sono 305.564, cioè ci mancano all'appello ben 2.290 dataset.
Sì.
Che fine hanno fatto?
Si vede che erano inutili.
Beh. La risposta buona è la risposta ufficiale, cioè sostanzialmente il praticamente interrogando queste aziende sono state una serie di cancellazioni che sono successe immediatamente dopo il giuramento di Trump, in seguito agli snapshot che sono stati trovati. Quindi praticamente quello che è successo, quello che sta succedendo è che ci sono una serie di ricercatori e di archivisti che stanno cercando di archiviare tutto quanto possibile perché hanno paura che scompaiano altri dataset. Allora, lato diciamo per lato illazione l'avete capito, cioè sì. Il qualcuno suppone che la nomina di Trump punti diciamo abbia una sia una delle cause dietro la sparizione di alcuni dataset. Si tratta di dataset che vengono dal Dipartimento dell'Energia, dalla National Oceanic Atmospheric Administration, Dipartimento degli Interni, la NASA, l'EPA, cioè l'Environmental Protection Agency. Sembra ci sia una certa popolazione di dataset di carattere ambientale,
sì.
Diciamo tra quelli spariti,
sì.
Quindi questa cosa
è che hanno finalmente tolto tutte quelle bugie che ci dicono che il mondo si sta scaldando.
Sì, fino a stamattina ero con le maniche corte, infatti è sicuramente una bugia.
Magari è una cosa tua,
eh sì, è sicuramente una cosa mia. Il no, comunque diciamo, potrebbero aver messo queste cose qua, avrebbero fatto sparire queste cose qua. Questa è l'illazione. In realtà c'è da dire che siccome data.gov è un aggregatore e la sparizione di un dataset data.gov non indica direttamente che è stato cancellato, ma potrebbe semplicemente non essere più disponibile la sorgente che viene aggregata. Quindi diciamo questo potrebbe, o semplicemente non essere più disponibile nel posto in cui veniva aggregata, magari essere resa disponibile in un'altra maniera, solo che l'aggregatore non è stato modificato e di conseguenza non la trova più. Quindi diciamo c'è da dire che qua non si può dare l'accusa ben precisa,
certo,
però diciamo, è subito scomparsa, è stata scatenata una paura che spariscono questi altri dataset. Quindi sostanzialmente
perché in effetti questo problema è un problema tipicamente digitale, cioè immagino, non so, o almeno non escludo, che prima questo sarebbe stato più complicato, cioè in un mondo basato su carta, in cui probabilmente questa carta si portava poi magari in diversi uffici, no? Per replicarla, no? Magari in diverse biblioteche, no? Un po' come magari pensare alla Gazzetta Ufficiale, no? La Gazzetta Ufficiale comunque era effettivamente disponibile, no? In moltissime copie. E tu non puoi ritirarle tutte, no? Anche se volessi e dici adesso quasi quasi tolgo quella, no? Una specifica Gazzetta Ufficiale, la faccio sparire, non la riesci a far sparire concretamente perché serve un'operazione incredibile. Magari un po' meno complesso togliere le cose dalle biblioteche nazionali, per esempio in Italia, che sono due, quindi diciamo non è che sono questa enorme ridondanza, però comunque no, è il genere di processo che qualcuno se ne accorge che te ne stai andando via con del materiale che prima era lì dentro. Invece in un sistema digitale questo tipo di cose possono capitare, o meno possono essere fatte intenzionalmente in maniera più subdola, e quindi si sta cercando di archiviare finché si può.
Esatto, perché diciamo questa cosa diciamo, può essere un problema. Ribadiamo, non sappiamo, non, ancora non si sa con certezza cosa è sparito e cosa non è sparito, e se questa cosa è collegata in qualche modo al cambio di amministrazione, anche se appunto gli archivisti sostengono che ci sono alcune cose che sono sicuramente collegate al cambio di amministrazione. Perché anche perché sembra che il governo Trump abbia chiesto la cancellazione di alcuni dati, cioè, quindi questa cosa è chiara, però diciamo, staremo a vedere cosa succede. Certo, con questo governo americano diciamo che ha un'agenda così, come dire, netta su determinati argomenti, l'idea di fare sparire alcune evidenze diciamo sicuramente a loro ben accetta.
E poi parliamo ancora di giustizia e diciamo direi ancora di evidenze, se
di evidenze, evidenze e giustizia, e ci ricolleghiamo alla notizia che abbiamo detto all'inizio, quella sull'intelligenza artificiale.
Sì, allora, si torna.
In realtà sta succedendo, per fortuna, negli Stati Uniti. Dico per fortuna negli Stati Uniti perché da noi ancora, diciamo, non sono andati a questo livello. Sta succedendo quello che già di cui abbiamo già parlato altre volte, cioè che l'intelligenza artificiale è stata applicata alle indagini di polizia. E queste indagini di polizia di conseguenza diciamo sono pesantemente influenzate dalla tecnologia, dai bias dell'intelligenza artificiale. Allora, sostanzialmente ci sono due notizie. Una è una notizia un po' vecchiotta, ma che ha, diciamo, estensione fino ad ora. Che sostanzialmente in Missouri, negli Stati Uniti, appunto, la polizia aveva arrestato una serie di persone. Una persona per un caso. In quanto l'intelligenza artificiale aveva matchato la faccia. Cioè, era uno di quei casi in cui c'era stato il riconoscimento facciale. Il riconoscimento facciale era stato positivo grazie al software di intelligenza artificiale. E sostanzialmente una persona, un 29enne, era stato arrestato per questa cosa.
Va quello detto che in questo caso, tra l'altro, è particolarmente problematico, perché naturalmente in alcuni casi cosa succede? Che tu hai una foto, la foto si vede anche bene, naturalmente non hai il nome di quella persona, un sistema tecnologico ti trova quella persona, a questo punto tu puoi verificare se quella persona effettivamente ha una forte somiglianza. Quindi qui l'uso della tecnologia è sì molto problematico, ma non è in sé la prova, è un amplificatore delle capacità di indagini. Invece in questo caso questa persona nella foto era sostanzialmente irriconoscibile. Perché? Perché la foto era proprio un po' danneggiata dal punto di vista della qualità, il video era un pochino sfocato. Inoltre questa persona era parecchio coperta, perché aveva il giaccone invernale portato bello alto, indossava una maschera chirurgica e insomma non è che poi rimane molto alto, no? Quando inizia a coprire mano a mano sempre più tratti, quindi era davvero difficile anche riverificare questa cosa. E quindi sostanzialmente a questo risultato l'intelligenza artificiale potevi solo credergli o non credergli, perché non è che una volta che, come dire, tra virgolette, se in alcuni casi se tu fai finta che non c'è stata nessuna intelligenza artificiale puoi far finta di averlo scoperto per puro caso. In questo caso no, questa persona non avresti mai potuto dire in autonomia l'ho riconosciuta, era questa, da un video sfocato.
Quello che ha attirato l'attenzione su questo caso, ma in realtà ne sono stati anche altri 7 casi di questo tipo, sono 8 gli casi conosciuti finora di persone riconosciute in questa maniera. Quello che ha lasciato, diciamo, ha destato stupore è che si è scoperto che sostanzialmente la polizia in praticamente tutti i casi avrebbe potuto scagionare le persone sulla base del lavoro di polizia tradizionale. Cioè, nel senso, si è scoperto che una volta che il software di intelligenza artificiale matchava un riconoscimento facciale, sostanzialmente le indagini sono passati sopra a cose che sono robe rutinarie dell'analisi di polizia, come controllare gli alibi, controllare la presenza di caratteristiche fisiche particolari tipo tatuaggio, cose del genere, le impronte digitali, cioè quello che è, diciamo, che si vede pure nei film polizieschi che fanno. Cioè l'attività standard, certo, della polizia, perché praticamente era stato dato un'enorme importanza al riconoscimento facciale via intelligenza artificiale rispetto a tutti gli altri dati.
Certo.
L'articolo che noi abbiamo trovato, diciamo, su questi 8 casi fanno una recensione, diciamo, di quello che è stato sbagliato, e hanno visto che in 6 casi non è stato controllato l'alibi delle persone, che è, diciamo, una cosa basilare. In 2 casi sono state ignorate l'evidenza, sono state delle evidenze come le impronte digitali. In 5 casi non è stata proseguita l'indagine, quindi non sono state trovati non sono state raccolte altre evidenze che erano presenti. In tre casi non sono state ignorate le caratteristiche fisiche del soggetto. C'è un caso che viene mostrato chiaramente, che una ragazza era stata arrestata ed era stato ignorato il fatto che fosse incinta di 7 mesi, mentre il soggetto che faceva il crimine no. Quindi diciamo questa cosa è stata ignorata semplicemente perché era stata riconosciuta la faccia.
Certo.
Quindi ignorando il fatto che comunque una persona incinta di 7 mesi, che si quella conosce. Persona non era una persona incinta di 7 mesi che si vede.
Certo.
In 6 casi sono stati utilizzati delle testimonianze diciamo non problematiche. Insomma, quello che è venuto fuori è che l'introduzione dell'intelligenza artificiale all'interno dell'indagine di polizia sta generando un poco quello che un po' è successo con Instagram, Facebook, TikTok, cioè il fatto che una volta che c'è il software che ti dice qual è la verità.
Certo.
Cioè il software ti dice questo è vero, allora tu non fai tutto il resto di lavoro di verifica delle prove, perché tanto c'hai già quello che è appunto il riconoscimento facciale, una prova inequivocabile, quindi senza considerare il grado di affidabilità di questo riconoscimento facciale, è stato, diciamo, sono stati in moltissimi casi diciamo completamente evitati passi che sono passi basilari delle indagini, semplicemente perché c'era già un software che ti diceva no, guarda è questo.
Certo, del resto questo è un caso senz'altro diverso, non so nemmeno se più sorprendente o meno sorprendente, a dire la verità, di quello di cui parlavamo la settimana scorsa. Ma tu la settimana scorsa hai fatto sega, no, ne parlavamo presentando il libro E se troll mangiassero i cookie, no, in cui parlavamo tra le altre cose anche del bisogno di credere all'intelligenza artificiale, no? Per cui tu fai una domanda su un argomento magari complesso o anche un argomento invece più semplice e più verificabile, no? Tipo come è andato un fatto storico o cose del genere, questo software ti spara una risposta e tu ci credi, no? Nonostante magari questo fatto sarebbe verificabile in maniera facile, no? Con pochi passi ulteriori, una forte tendenza a crederci, che da un punto di vista tecnico è assolutamente ingiustificata, cioè questi software si sbagliano tantissimo, quindi non sarebbe assolutamente il caso di credergli ciecamente. E poi tuttavia evidentemente per le persone risulta convincente il fatto che me l'ha detto un'intelligenza artificiale sia una spiegazione non ridicola.
Sì, diciamo un'altra cosa che possiamo, che è un'altra notizia, sempre nello stesso ambito, in cui però oltre alle indagini ci aggiungiamo la continuazione, cioè il giudizio, una cosa interessante, è successa sempre negli Stati Uniti, stavolta nell'Ohio, a Cleveland. Praticamente era stata fatta un'indagine per un caso di omicidio in cui la polizia aveva utilizzato anche qua il riconoscimento facciale via intelligenza artificiale. Quello che è successo è che quando sono stati portati davanti al giudice, sono portato il caso davanti al giudice, il giudice ha detto che siccome non era stato dettagliato quest'uso del software di intelligenza artificiale, come si diciamo incastrava nelle indagini e nelle altre cose, il giudice ha sostanzialmente detto che che non era possibile fare quello che ha fatto la polizia, che sarebbe stato usare un software di riconoscimento facciale per ottenere un avviso di cattura, un avviso di indagine, una cosa del genere. Quindi sostanzialmente
un mandato.
Un mandato, sì, mi cercavo la parola, non mi veniva, perché ovviamente sto cercando, se la luciamo abbraccio dall'inglese, però ogni tanto qualche parola manca. Linguaggio giuridico in particolare.
Sono tutte specifiche.
Sì. Quindi la polizia aveva usato il software di riconoscimento facciale per dare l'indizio in base al quale era stato dato il mandato di cattura. E questa cosa, a quanto pare, secondo questo giudice di Cleveland, no, non si poteva fare. E quindi praticamente il caso non proseguirà. Ora, lasciando perdere il fatto che se effettivamente le indagini hanno portato al colpevole oppure no, non lo potremo sapere.
Certo.
Però questo dimostra che fa da contraltare alla cosa precedente. Cioè non solo appunto si accusano persone innocenti perché non si fanno le indagini bene perché ce l'ha detto il software, ma addirittura si mandano a gambe all'aria i casi. Quindi diciamo, in questo caso la polizia aveva fatto queste indagini, poi non sappiamo se aveva preso la persona giusta oppure certo. No, però aveva reso comunque tutto inutile, perché se poi quando arrivi davanti al giudice tutta questa cosa non si poteva fare, allora che senso ha il tutto?
Certo, questo quindi, perché è stato un caso che magari loro non si aspettavano, no? In cui un giudice diceva: guarda che voi non potete basare tutta quanta un'indagine sull'uso di intelligenza artificiale. Invece loro magari credevano di sì, ma fa comunque, no, a riflettere come caso in cui di nuovo l'utilizzo di questi strumenti all'interno delle indagini supera completamente, no, anche la razionalità. Cioè questa roba si usa anche in dei casi in cui non era così complicato da quel che par di capire. Cioè qui non pare che quella persona o lo trovavano con intelligenza artificiale o non l'avrebbero mai trovata, no? Perché in quel caso dovrebbero dire vabbè, niente, allora niente, ma come un caso in cui sostanzialmente l'avrebbero potuto fare con le indagini con le tecniche tradizionali,
soltanto che hanno preferito anche perché le hanno a disposizione. Questo è, certo. questo è un effetto collaterale sicuramente negativo, negativo in entrambi i sensi. Cioè negativo sia se tu sei se tu adotti il favor rei, per cui una persona innocente si trova indagata, sia dall'altra parte se tu vuoi l'enforcement della legge, in cui tu ti ritrovi ad aver raccolto una serie di prove che poi devi buttare perché hai utilizzato una cosa che non si poteva utilizzare. Cioè, e questa cosa è causata essenzialmente dal fatto che ormai molti dipartimenti di polizia e molte hanno a disposizione questi software. Certo. Ora questo, il problema sta proprio qua: se io ho a disposizione il software, che faccio? Lo uso ovviamente, ma se poi questo software mi fa pigliare le persone sbagliate e anche quando piglio quelle giuste comunque non lo posso utilizzare come prova, ma allora che senso ha, a parte fare guadagnare le società che producono il suddetto software?
Questo perché secondo me però tu stai credendo che questa situazione non cambierà. Io invece temo che poi alla fine l'usanza, no, dopo un po' diventerà, no, scavalca anche gli aspetti legislativi, e quindi siccome tutti quanti lo vogliono usare a un certo punto diventerà sempre più ammissibile utilizzarlo. Ma questa è soltanto la solita questione tra persone più o meno pessimiste che sempre ci accompagna. Sono le 22:45 e noi ci spostiamo con una nota di ottimismo.
Ci serve una notizia ottimista, ci serve chiaramente una notizia ottimista per cambiare come si chiama. La notizia ottimista è che sempre in un giudizio c'è stato uno scontro epocale, cioè la Nintendo contro Super Mario, e sì, ha vinto Super Mario.
Ma Super Mario è chiaramente troppo forte, dai,
esatto, senso, quindi ha vinto pure sotto la Nintendo. Diciamo, come sapete, è la società che produce il gioco Super Mario Bros.
Sì.
E la Nintendo è anche, diciamo, famosa per una delle società in cui appena ti tocchi l'osso, quelli ti azzannano in maniera molto forte. Nintendo è una delle società che
sono il boss di fine livello, diciamo.
Sì, sono il boss di fine livello. Sono quelli che fanno denunce per violazione di copyright a ogni piezo spinto a chiunque. In questo caso avevano denunciato niente meno che Super Mario. Ovviamente non Super Mario il gioco prodotto da loro, ma Super Mario un negozio di un supermercato, un piccolo supermercato del Costa Rica che appartiene al signor Mario, ovviamente. Per questo si chiamava Super Mario, era il supermercato di Mario.
Sì,
quindi non è che ci potrebbe dire che hanno avuto tanta fantasia. Ovviamente la Nintendo sosteneva che il nome del negozio era un riferimento a una violazione di copyright sul gioco Super Mario e quindi aveva fatto le solite denunce, lettere di cease and desist, eccetera eccetera, che generalmente le cose che generalmente finiscono con il piccolo che soccombe, ma non che soccombe perché c'ha torto, soccombe semplicemente perché quando ti trovi un schieramento di avvocati in una società miliardaria che ti promette che ti spolperà vivo, molti cedono e tipo cambiano il nome dell'insegna, cambiano il nome del negozio e roba del genere. Questi invece hanno continuato, per la visione ha continuato il figlio del signor Mario.
Sì, ha proseguito il il signor Charlito, il figlio di Mario, che invece ha sfidato gli avvocati della Nintendo e ha vinto. Ha vinto perché la parte chiara era il fatto che non riprendeva, nonostante il nome fu Super Mario, sia anche un nome che è un trademark della Nintendo, ma non riprendeva altri aspetti di brand, cui tipo non aveva la stessa persona, e inoltre non aveva nessun non era nemmeno nello stesso settore, quindi insomma non faceva leva su un nome della Nintendo, perché magari era un negozio di idraulica oppure un negozio di videogame, in particolare non era un negozio di videogame, e quindi non aveva una concorrenza, e anche il brand appunto che utilizzava era un brand ben diverso, per cui soltanto il nome era in comune, ma oltretutto il signore si chiamava Mario veramente,
e quello era un supermercato,
quindi può dormire,
tra l'altro, il logo di questo Super Mario era un carrello su un carrello arancione, direi, su sfondo nero, quindi diciamo che l'idea che fosse un supermercato era anche abbastanza chiara.
Sì, era abbastanza chiara. Insomma, può dormire dei sonni tranquilli la casa della presa, un negozio rivendita di materiale elettrico in provincia di Campobasso, che noi avevamo minacciato di querela per questioni di trademark, ma a questo punto ritiriamo tutto, potete tenervi la vostra rivendita di materiale elettrico, e invece chi si ascolta può tenersi il podcast di questa puntata e riascoltarlo comodamente appena a 2 ore libere, e noi ci risentiamo domenica prossima, che è il 9 febbraio. Vi ricordo che quella che avete ascoltato